Ciao a tutte e a tutti, un grande benvenuto a questo nostro nuovo appuntamento, a questa nostra nuova puntata. Allora, oggi ho pensato di parlare di creatività, così come avete visto un po' nel titolo, coltivare la creatività. Che cosa vuol dire? Ma la creatività non è qualcosa che arriva e qualcuno ce la deve avere, un po' un'ispirazione. Come si fa a coltivare qualcosa che invece deve venire da fuori? Allora, io ne ho sentite tante di queste cose, come penso tutte voi, credevo che fosse un qualcosa che appartenesse al passato anche un pochino. Invece, frequentando ultimamente delle lezioni, ascoltando dei formatori, eccetera, mi sono resa conto che è qualcosa ancora che fa parte un po' così, del pensiero comune, no? E anche non comune, devo dire, perché insomma ho sentito parlare anche dei professionisti. Allora, diciamo che tutti gli studi pedagogici, psicologici, legati anche alle neuroscienze in alcuni casi, ci dicono che la creatività è qualcosa che appartiene a qualcuno di noi e si tratta soltanto di trovare il linguaggio, il modo di tirarla fuori. Si tratta dei modi in cui affrontiamo la realtà, delle chiavi di lettura della realtà stessa, quindi è qualcosa di personale sicuramente, ma è qualcosa che richiede anche un certo lavoro per emergere, per uscire fuori. Io diciamo, per esempio, parlando del mio caso personale, sapevo di avere delle caratteristiche da piccola, diciamo, nella scuola primaria, allora si chiamava ancora scuola elementare. Sapevo di avere una spiccata propensione verso, per esempio, il linguaggio grafico, quindi sapevo di essere brava nel disegno, per esempio. E mentre invece non sapevo, non consideravo di avere invece delle capacità legate alla scrittura, quindi a una creatività legata alle parole scritte. È qualcosa che pian piano ho capito. E diciamo, mentre poi ho coltivato di più la scrittura e quindi sono diventata un po' più abile, ecco, ad esprimermi, a comunicare con questo linguaggio, mi sono accorta di aver abbandonato per la strada il linguaggio, ecco, delle immagini e che quindi ho cominciato a dire: ah, no, no, io non sono brava a disegnare, non sono brava a dipingere assolutamente, no, 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 questo qui non è il mio linguaggio, la manualità non fa parte della mia capacità creativa. In realtà, invece, poi frequentando dei laboratori, mi sono resa conto di quanto invece fosse in me quella capacità, che chiedeva soltanto di uscire fuori di nuovo, no? Di trovare degli spunti nuovi. E quindi ho cercato di portare queste riflessioni, ma anche queste letture, questi studi, insomma, ho ascoltato anche dei TED che riguardavano questa cosa. E nel mio lavoro a scuola e quindi il mio così, la mia idea, il mio principio, il mio precetto, come direbbe il professore di Yogi Pullman in Wonder, è quello un po' di portare avanti la creatività, di promuoverla attraverso la proposizione di tecniche e di modalità espressive diverse. E questa è una cosa che mi diceva sempre la mitica Maria Luisa Biggiaretti, che con il movimento di cooperazione educativa, che era nato un po' con lei era una dei promotori insieme a Mario Lodi, di cui in questi giorni si festeggia il centenario dalla nascita, era quello proprio di proporre tante tecniche diverse per dare ai bambini la loro possibilità espressiva, la loro capacità di comunicare e di tirar fuori questa creatività. Mi è capitato poi di vedere efficacemente nelle classi in cui lavoro, in cui svolgo dei laboratori, come insospettate risorse siano potute emergere proprio attraverso la proposizione di esperimenti creativi, diciamo così. Quindi fare riferimento, per esempio, a tutte le tecniche di Gianni Rodari, no? Per esprimere la propria creatività, non so, dal binomio fantastico all'insalata di fiabe, eccetera, per dire quelle più comuni, quelle più conosciute. Ma anche fare riferimento a tutti quegli esperimenti grafici creativi di, non so, di sicuramente di Mario Lodi, ma anche di Munari, per esempio, o più recentemente quelli che ci propone Hervé Thulet, che sono insomma degli esperimenti veramente. Non so, mi hanno dato nel tempo delle enormi soddisfazioni anche con quei bambini che non riuscivano ad esprimersi. Quindi il mio pensiero va a tutti quei formatori che magari pensano di lasciare il bambino davanti al foglio bianco e di puntare tutto sulla loro spontaneità. Allora, i bambini di oggi non sono più come i bambini degli anni 20, degli anni 30, neanche come quelli degli anni 60 o 70. Sono bambini che hanno tantissimi stimoli veloci e quasi tutti questi stimoli che arrivano loro sono stimoli iconici, sono stimoli di immagine. Questi bambini devono saper leggere queste immagini, devono essere un po' abituati anche allo sguardo. Quindi tutti questi input che noi mandiamo sono sicuramente degli input che possiamo proporre, sono degli input che gli aiutano a districarsi tra le cose che gli capitano davanti ed anche a scegliere un proprio modo di utilizzarli. Io, ecco, diciamo, rimango sempre molto perplessa quando mi trovo a seguire determinati corsi, a seguire determinate cose e mi metto in discussione, dico forse sono io quella che sbaglia e provo anche ad applicare i suggerimenti che mi arrivano. Quindi proprio pochi giorni fa ho provato a mettere davanti ai bambini dei fogli bianchi e dire disegnate come vi sentite, disegnate quello che vedete. Beh, guardate, a parte il fatto del panico di alcuni, poi mi sono accorta che c'erano dei disegni stereotipati, sempre uguali, sempre quelli, la casetta col tetto triangolare, l'albero fatto con un rettangolino ed una pallina sopra, gli uccelli fatti tutti quanti come un tre rovesciato. E mi sono resa conto che, insomma, ecco, questa intenzione che poi è buona di far uscire la spontaneità diventa una sorta di spontaneismo, un po' artificioso, che non porta da nessuna parte. Proporre invece degli esperimenti come quello di Munari, per esempio, per disegnare l'albero e costruirlo anche ritagliando dalla carta, portano invece a dei risultati insperati. E stupefacenti, portano alla sorpresa, alla meraviglia. Ed è questo, secondo me, che dobbiamo cercare di proporre a scuola. Quindi a queste tecniche, come quelle di Munari e di Thulé, insomma, veramente è un'esplosione. Di suggerimenti, possiamo dire, anche di dettati grafici, veramente che portano a dei risultati veramente imprevedibili e meravigliosi. A questo, così, mi sento di aggiungere anche l'attenzione che deve esserci a delle proposte anche legate, come dicevo, a un'educazione allo sguardo, no? A saper guardare un panorama, una foto, un'opera d'arte, perché le grandi opere d'arte, grandi, diciamo, no? Non sono grandi a caso, sono grandi perché possono ispirarci. Quindi ecco, mi sento di pensare ad un'associazione, ad un abbinamento tra suggerimenti e tra proposizione, proposte di tecniche diverse. E da attività legate proprio all'educazione allo sguardo. Lì potrà uscire fuori da lì, potrà uscire fuori da questo connubio, potrà uscire fuori la spontaneità, cioè ciò che veramente il bambino sente e può proporre e può tirare fuori attraverso dei canali, insomma, che noi gli abbiamo aperto attraverso dei codici che noi gli abbiamo un po' svelato. E chiuderli in una stanza, disegnare su un foglio bianco, magari anche con dei materiali che possono essere utili, almeno dalla mia esperienza, non porta molto lontano. Io vi ringrazio tantissimo veramente per come mi seguite, vedo che sempre scaricate i podcast, mi mandate sempre messaggi, scrivete suggerimenti che mi piacciono tantissimo, mi date degli input sempre nuovi e questo ecco è un po' in linea con le cose che sto dicendo, no? Non basta avere delle idee, creare da noi, è importante anche farle convogliare queste idee con i tanti suggerimenti, con i tanti spunti che arrivano da fuori. E questo serve a coltivare la creatività. Vi do appuntamento ad una prossima puntata e vi saluto con tantissimo affetto e un senso profondo di gratitudine. A presto!